qualche istante dopo le 15 e anche questa settimana è ritornata per voi Rotoclassica. In studio Carlo Centemeri e come in redazione Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Questa settimana parliamo di ciò che succede nel Festival dell'Accademia Chigiana a Siena, parleremo di uno studio da Berlino e anche le nuove rubriche che avevamo promesso per Rotoclassica Estate, con alcuni consigli per cose da vedere e da ascoltare per voi. Cominciamo questa puntata con due notizie che invece ci vengono dalla scena italiana. Il mondo della lirica e della ricerca musicologica piange la scomparsa di una delle sue figure più eccentriche, colte e amate. Si è infatti spento ieri a Napoli, all'età di 86 anni, Michael Aspinall, l'artista britannico che ha saputo fondere, come nessun altro, il rigore della filologia e il gusto della parodia. Era nato in Inghilterra il 31 ottobre del 1939 e aveva mostrato fin da giovane una profonda attrazione per la cultura italiana. Si era laureato in lingua e letteratura italiana a Manchester e aveva poi deciso di dedicarsi interamente allo studio del canto, perfezionandosi a Londra con Anthony Benskin e poi successivamente a Roma e a Napoli con maestri come Vincenzo D'Alessandro e Adolfo Baruti. Ed è proprio in Italia che Aspinall ha costruito la sua doppia identità artistica. Da una parte il musicologo di fama internazionale, uno dei massimi studiosi della tecnica del bel canto e della storia della vocalità. Ha scritto saggi su icone come Enrico Caruso, Adelina Patti, Francesco Tamagno e Nelly Melba, che oggi sono considerati pietre miliari per gli appassionati di registrazioni liriche storiche. La sua competenza era tale poi da renderlo un grande collaboratore di leggende della musica lirica come Montserrat Caballé, per la quale aveva scritto le cadenze di opere rossiniane fondamentali, tra cui La donna del lago. Ma parallelamente Aspinall aveva conquistato le platee mondiali andando in scena col suo progetto The Surprising Soprano. Infatti si esibiva en travestì con una tecnica in falsetto assolutamente impeccabile e offriva parodie del repertorio operistico sullo stile di Victor Borge, che erano allo stesso tempo comiche ma anche tecnicamente ineccepibili. Il suo debutto era avvenuto a Roma nel 69 con una dissacrante versione della Norma di Berlina di Bellini, a cui poi era seguita una fortunatissima collaborazione con un altro grande di questo mondo come Paolo Poli e uno spettacolo chiamato La Vispa Teresa. Tra i suoi ruoli più iconici poi ricordiamo la sua parodia della Traviata, il ruolo di Mamma Agata nelle Convenienze teatrali di Donizetti e la pubblica opinione nell'Orfeo all'Inferno di Offenbach alla Fenice di Venezia. Ma Michael Aspinall non è stato solamente un uomo da palcoscenico o un ricercatore, è stato anche un grande docente che ha insegnato al Conservatorio di Trapani e al Belcanto Festival di Dordrecht in Olanda, dove tra l'altro si è anche cimentato in qualche regia lirica. Il suo legame con Napoli, che aveva scelto come dimora definitiva, è stato suggellato lo scorso aprile dal sindaco con la consegna della medaglia della città. Ma il sindaco di Napoli lo ricorda oggi come un custode appassionato della tradizione musicale napoletana nel mondo. Con Michael Aspinall se ne va un artista che ha dimostrato come la cultura possa essere allo stesso tempo profondissima ma anche incredibilmente divertente. E purtroppo dobbiamo far seguire a questo lutto anche un altro lutto, perché si è spento all'età di 79 anni Jesper Christensen, clavicembalista e musicologo danese tra i più influenti degli ultimi decenni. È mancato l'8 luglio nella sua casa di Francoforte, circondato dall'affetto dei suoi cari dopo una lunga malattia. Era nato a Copenaghen nel 1944, aveva dedicato una vita alla prassi esecutiva storica con rigore filologico assoluto. Dopo aver insegnato all'Accademia Reale Danese di Musica, la sua carriera è stata poi sempre legata alla Schola Cantorum di Basilea, dove dall'88 fino al 2015 aveva ricoperto il ruolo prima di docente di basso continuo e poi anche di clavicembalo e fortepiano. È a lui che dobbiamo la diffusione mondiale di un approccio al basso continuo basato su uno studio meticoloso delle fonti originarie del Settecento. Il suo trattato, Fondamenti di prassi del basso continuo, del secolo XVIII, in Italia edito da Ut Orpheus, è considerato ancora oggi un testo fondamentale per studenti e professionisti, tradotto in numerose lingue. Oltre alla ricerca teorica, Christensen ha lasciato anche una traccia indelebile attraverso incisioni premiate con il Diapason d'Or, collaborando con artisti come ad esempio Chiara Banchini e l'Ensemble 415. In incisioni oggi considerate di riferimento di musiche di Vivaldi, Muffat e soprattutto di Corelli, veramente mitologica la loro registrazione in condirezione tra la Banchini e Christensen dei concerti grossi dell'Orfeo di Roma. Personalità autorevole e stimata, è stato spesso presidente di giuria in concorsi internazionali, come ad esempio il premio Bonporti di Rovereto. E con Christensen scompare un maestro che ha saputo trasformare la teoria dei trattati storici in musica viva, definendo gli standard moderni della prassi barocca globale. E andiamo a Berlino, che non è semplicemente una città dei musei e delle avanguardie, come un po' rimane nell'immaginario collettivo, ma è soprattutto una delle aziende più redditizie della Germania, soprattutto nell'ambito culturale. A dirlo non lo dice appunto la critica d'arte, ma un recente studio dell'Istituto per la ricerca sulla partecipazione culturale, uscito da poche settimane, che analizza la cultura come un vero e proprio fattore di localizzazione strategico. Il dato che sta facendo discutere gli economisti è il cosiddetto moltiplicatore del settore, ossia ogni singolo euro investito dallo Stato nel finanziamento pubblico della cultura genera un ritorno economico medio di 3,56 euro per le casse della città. E parliamo di un indotto complessivo che sfiora i 4 miliardi e mezzo di euro all'anno. Ci sono poi dei veri e propri campioni di redditività. I musei e i memoriali arrivano a restituire quasi 7 euro per ogni euro ricevuto, con punte straordinarie per siti legati alla memoria storica, come il Memoriale del Muro, che agiscono da calamite formidabili per il turismo internazionale. Ma l'impatto della cultura a Berlino ha ormai superato i confini del tempo libero. I numeri ci dicono che l'economia creativa produce oggi un valore aggiunto lordo tra i 12 e i 15 miliardi di euro, superando l'intero comparto industriale tradizionale, che è fermo a 12 miliardi. Anche sul fronte dell'occupazione il sorpasso è netto. Il settore culturale impiega nella sola Berlino 195.000 persone, quasi il doppio rispetto all'industria. Tuttavia, lo Stato non si occupa solamente delle opere che rendono, che restituiscono guadagno. Il rapporto, infatti, evidenzia anche una fragilità strutturale, ossia la famosa scena indipendente di Berlino, la Freie Szene, che è il cuore pulsante della creatività cittadina, che però vive in una condizione di precarietà diffusa, con il 74% degli artisti che guadagna meno di 22.000 euro lordi l'anno. Per questo il rapporto suggerisce un cambio di passo nelle politiche pubbliche. Lo Stato deve agire come un investitore strategico, stabilizzando questi lavoratori e garantendo spazi di lavoro accessibili per evitare che il motore della città si inceppi. Ma un altro aspetto rivoluzionario di questo studio riguarda il benessere sociale. Per la prima volta è stato quantificato il valore della salute mentale generata dalla cultura. Frequentare regolarmente teatri e concerti aumenta il benessere individuale in modo paragonabile a un aumento di stipendio di 2.700 euro annui, esclusi i soldi investiti. Il valore totale di questo capitale di benessere per Berlino è stimato in circa 8 miliardi di euro l'anno. Una ricaduta che ha spinto i ricercatori a proporre allo Stato di sperimentare la cultura su ricetta medica per sfruttare i benefici dell'arte sulla salute pubblica e sulla coesione dei quartieri. In conclusione, il messaggio per la politica è chiaro: finanziare la cultura non è un sussidio a fondo perduto, ma è la garanzia per la tenuta economica e sociale della metropoli. Berlino attrae imprese e talenti globali proprio perché offre un ecosistema creativo unico, un patrimonio che, per restare produttivo, richiede una pianificazione urbana che metta la cultura al centro di ogni decisione strategica. E veniamo adesso a parlare del festival internazionale che si svolge anche quest'anno all'Accademia Chigiana di Siena. Il direttore artistico Nicola Sani ha scelto per il 2026 un titolo evocativo, Isole. Un termine che a un primo ascolto potrebbe suggerire separazione e isolamento, ma che nella visione del festival parla invece di relazioni profonde e necessarie. L'apertura della stagione è affidata a una scelta coraggiosa e potente, due requiem profondamente diversi, uno strumentale, uno vocale, uno dedicato alla memoria di un lutto personale che si fa universale, l'altro alla tragedia sociale del femminicidio. Entrambi però convergono nell'idea della musica come spazio di relazione tra memoria e presente. Il primo grande pilastro di questa stagione è l'omaggio ad Hans Werner Henze, in occasione del centenario della sua nascita. La Chigiana ha deciso di celebrare il compositore tedesco con una delle retrospettive più ampie mai viste in Italia, rifiutando la semplice celebrazione per proporre invece una rilettura critica di un autore che è stato troppo libero per le ortodossie dell'avanguardia e troppo consapevole della tradizione per essere ridotto a epigono del passato. Il festival, che si è aperto lo scorso 7 luglio nella chiesa di Sant'Agostino, con il memorabile requiem e monumentale di Henze, questo requiem appunto è un'opera composta tra il 1990 e il 1992. E la particolarità di questo lavoro risiede nella rinuncia totale alla parola. Henze mantiene la struttura della liturgia dei defunti, ma trasforma i vari titoli, quindi il Dies Irae, l'Introitus, il Lux Aeterna, in un puro linguaggio strumentale affidato a pianoforte, tromba e orchestra. Questa è una delle intuizioni più profonde della sua poetica. L'idea che il suono possa sostituire il testo senza perdere forza espressiva. L'esecuzione è stata diretta da Kai Röhrig, che ha diretto l'Orchestra della Toscana e il Chigiana Percussion Ensemble. Un'esecuzione che ha messo in luce la complessità di questa architettura sonora, straordinaria tra l'altro anche i solisti, il trombettista Jeroen Berwartz e il pianista Emanuele Arciuri. Questo requiem, come dicevamo, nasce da un dolore personale, la morte di Michael Wiener, storico direttore della London Sinfonietta, scomparso nel 1989 per AIDS. Henze trasformò questo lutto in una riflessione personale e universale sulla fragilità della condizione umana e sulla violenza della storia, rendendo il concerto inaugurale un'esperienza di ascolto, disciplina e di memoria collettiva. Ma se il lavoro di Henze trasforma il lutto in astrazione strumentale, il secondo appuntamento inaugurale del festival ci riporta bruscamente alla cronaca più dolorosa del nostro tempo. Il 15 luglio, sempre nella cornice di Sant'Agostino, avrà luogo la prima esecuzione assoluta del Requiem per Giulia, un oratorio civile commissionato dall'Accademia Chigiana ad Andrea Mannucci, compositore pluripremiato e presente nei maggiori festival internazionali, che in questo caso ha accettato una sfida etica e artistica di enorme portata: dedicare un'opera a Giulia Cecchettin, la studentessa veneta la cui uccisione nel novembre del 23 ha scosso l'opinione pubblica italiana, portando a una mobilitazione civile senza precedenti e a nuove norme legislative per la tutela delle donne. Il Requiem per Giulia è un'opera vasta e complessa, pensata per voci recitanti, soprano, coro, pianoforte, percussione, archi ed elettronica. È un brano bipartito, con una prima sezione quasi teatrale in presa diretta su frammenti di testimonianze reali, atti processuali e i linguaggi di quella quotidianità violenta che ha portato al delitto. Una seconda parte, invece, reinventa la forma liturgica del Requiem, trasformandola in una riflessione collettiva sulla responsabilità sociale, sull'urgenza dell'educazione e sulla necessità di un cambiamento culturale profondo. La messa in scena del 15 luglio prossimo prevede un organico davvero imponente. Sarà diretta da Lorenzo Donati e con lui ci saranno solisti come Valentina Piovano, l'attore Edoardo Siravo, il coro della Cattedrale di Siena e un complesso apparato di Live Electronics curato da Chigiana Live Electronics Ensemble, in collaborazione col Sample di Padova e il CSC, sempre dell'Università di Padova. Mettere in dialogo queste due opere, ossia il Requiem strumentale di Henze e l'oratorio civile di Mannucci, rivela la natura più autentica dell'Accademia Chigiana, essere non solo una scuola di perfezionamento, ma un luogo dove si matura una disciplina dell'ascolto, Gli allievi e il pubblico sono chiamati a riconoscere logiche musicali e umane diverse, dove l'arte non è un'isola separata dal mondo, ma un'isola ponte. E mentre Henze ci interroga sul passato e sulla memoria storica attraverso i simboli sonori, tromba e pianoforte, Mannucci ci obbliga a guardare al presente, usando la musica per dare voce a chi non l'ha più e per trasformare un fatto di cronaca in un momento di consapevolezza etica. In entrambi i casi, la Chigiana dimostra che la grande musica contemporanea non è solo un esercizio di stile, ma è una necessità vitale. Che sia attraverso la rinuncia alle parole di Henze o l'uso crudo dei documenti processuali di Mannucci, il Festival Isole ci ricorda che siamo tutti collegati da una comune fragilità e da una comune responsabilità. E a proposito di festival, ci arrivano notizie interessanti e curiose anche dalla Toscana, più a nord, dai luoghi pucciniani. Doveva infatti andare in scena questa tanto declamata Turandot con la regia niente meno che di Jackie Chan. Ce ne aveva parlato il nostro Carlo Lanfossi qualche settimana fa. Ecco, c'è stata una variazione dell'ultimo minuto ed è proprio Carlo Lanfossi che ci racconta che cosa è successo.
Venerdì 17 luglio il Festival Puccini di Torre del Lago inaugura la sua 72esima edizione con Turandot, nel centenario della prima rappresentazione, e lo fa con un tutto esaurito da oltre 23.000 biglietti già venduti, ben 4.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Una bella notizia, non c'è dubbio. Peccato che non si tratti della Turandot che era stata annunciata. A marzo di quest'anno la fondazione del Festival Pucciniano aveva presentato come evento di punta del centenario un nuovo allestimento, firmato alla regia niente meno che da Jackie Chan, star del cinema d'azione di Hong Kong, qui al suo debutto nella regia d'opera. Lo spettacolo ha davvero debuttato l'8 maggio, ma alla Guangzhou Opera House in Cina. Artisti marziali sul palco accanto ai cantanti, kung fu come anima visibile dei personaggi e tamburi tradizionali in apertura. Volevo portare sul palcoscenico dell'opera il ritmo cinematografico, ha dichiarato Jackie Chan. E la produzione dopo una tournée cinese sarebbe dovuta approdare proprio a Torre del Lago per aprire il festival, come annunciato un paio di mesi fa. Sarebbe dovuta approdare, perché il 9 giugno la fondazione ha annunciato la rinuncia. Nella definizione dell'accordo con la società Wii Opera Studio Holding sarebbero emerse condizioni non compatibili con i principi di sostenibilità ed equilibrio finanziario. Al posto della nuova produzione torna in scena l'allestimento del 2008 con la regia di Maurizio Scaparro, le scene di Ezio Frigerio e i costumi del premio Oscar Franca Squarciapino. Lo spettacolo, insomma, che inaugurò il nuovo Gran Teatro all'aperto, ora riproposto in versione restaurata sotto la supervisione della stessa Squarciapino. Un allestimento glorioso, certo, ma vecchio di 18 anni. E qui la vicenda si fa politica. Il 9 giugno, infatti, era il giorno successivo alle elezioni amministrative di Viareggio, il comune che del festival è socio di riferimento e che ora ha per sindaco Sara Grilli, sostenuta da una coalizione di centrodestra. Il centrosinistra all'opposizione, guidato da Federica Maineri del PD, non ha usato giri di parole. L'annuncio, arrivato a urne appena chiuse, sarebbe una coincidenza che definire sospetta è quasi un eufemismo. Se i conti non tornavano, chiedono da quando non tornavano. La stessa fondazione parla di elementi emersi nel corso delle ultime settimane. Settimane appunto, non giorni. E che dire delle spese per i concerti e le mostre organizzate in piena campagna elettorale. Da qui la richiesta di un'assemblea pubblica perché il Festival Puccini è un patrimonio di tutti. Domande legittime, che però sono rimaste confinate alle testate locali della Versilia e a qualche lancio d'agenzia. Sui grandi giornali nazionali del caso, un festival che scandalosamente festeggia il centenario della sua opera simbolo, ripescando un allestimento di magazzino, dopo aver sbandierato per mesi una coproduzione internazionale con una star mondiale, non si è praticamente trovata traccia. Il 17 luglio, dunque, sul palco ci saranno Anna Pirozzi, Roberto Alagna, Alexandra Kurczak, con Marco Armigliato sul podio. Un cast che non ha certo bisogno di paracadute. Le scenografie monumentali di Ezio Frigerio faranno la loro figura, come sempre. Ma per chi volesse farsi rimborsare i soldi per la mancata presenza della regia e delle scene di Jackie Chan, le speranze sono poche. Come ha potuto verificare Radio Popolare, il sito della fondazione, confrontato con una sua versione di anche solo pochi mesi fa, ha leggermente modificato il regolamento per il rimborso dei biglietti. Insieme al consueto diritto di apportare alla programmazione annunciata a variazioni di data, orario, programma e o cast, da qualche giorno sul sito la formula è stata magicamente aggiornata per includere anche le scenografie. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
E rimanendo sempre a vicende un po' tragicomiche legate al mondo della lirica, la prima rubrica nuova di oggi ci porta a conoscere film che vi consigliamo da vedere quest'estate. Film leggeri, film spesso commedia, ma che ci riportano proprio nel mondo amato, nel nostro amato mondo della musica classica. Oggi vi portiamo nel 1956 per riscoprire una commedia straordinaria che mette al centro la passione proprio per l'opera lirica. Parliamo di Mi permette Babbo, diretto da Mario Bonnard e sceneggiato da un team d'eccezione in cui spicca anche un giovane Ettore Scola. Film costruito intorno a un memorabile scontro comico tra Alberto Sordi e Aldo Fabrizi. Al centro della vicenda c'è Rodolfo Nardi, interpretato da un irresistibile Sordi, che è un aspirante cantante lirico, un basso, che vive letteralmente con la testa tra le nuvole e la voce costantemente impostata in questo suo profondo registro melodrammatico. Il problema è che Rodolfo è un perfetto fannullone che vive totalmente a scrocco dalla casa del suocero, Alessandro Biagi, che è un benestante macellaio romano a cui dà vita uno strepitoso e spazientito Aldo Fabrizi. Per gli amanti della lirica, questo film è una vera e propria miniera d'oro. A metà della pellicola, per sbarcare il lunario, Rodolfo si ritrova coinvolto a visionare la messa in scena di un'opera inventata per il film, l'Ivan di Pomov, una satira dell'opera russa davvero straordinaria. Ma il vero fiore all'occhiello per gli appassionati è la presenza di leggende della lirica reale nel cast. Abbiamo infatti la presenza del famosissimo basso Giulio Neri, ma con lui Rosanna Carteri, Gino Matera e Afro Poli. Il film culmina con questa scena nella quale Rodolfo interpreta il parte del dottor Grenville nella scena finale della Traviata, e non vi anticipiamo niente perché è una scena davvero straordinaria. Potete vederlo facilmente anche su YouTube. Ma perché è necessario vedere questo film? Ma perché c'è una sensibilità straordinaria con cui la pellicola fotografa un'epoca in cui l'opera non era per nulla un'arte d'élite, ma una cultura autenticamente popolare, cantata nelle case, discussa nei mercati e vissuta quotidianamente da ogni strato sociale. Inoltre, l'interpretazione di Sordi, per quanto caricaturale, svela una reale padronanza della vocalità e dei tic tipici dei cantanti lirici dell'epoca. Insomma, Mi permette Babbo di Mario Bonnard, da vedere assolutamente. E concludiamo la puntata di oggi con l'ultima delle nuove rubriche di questa versione estiva di Rotoclassica, che ogni settimana vi presenterà un compositore davvero poco conosciuto oggi, per poterlo approfondire. Oggi che tra YouTube, Spotify e tante altre cose abbiamo acceso tanti dischi, ecco, perché non usarli per andare a scoprire quello che non conosciamo? Oggi vi parliamo di Karl Reinecke, scritto Reinecke col CK, compositore, direttore d'orchestra, pianista e pedagogo, che è stato per oltre mezzo secolo il custode della tradizione musicale tedesca. Nato ad Altona nel 1824, viene educato alla musica prima dal padre, e poi successivamente va a Lipsia, dove viene accolto calorosamente da Mendelssohn e dai coniugi Schumann, e anche Liszt rimane incantato dal suo tocco pianistico, che definisce splendido, gentile, legato e lirico. ma oltre a essere un interprete al pianoforte, per 35 anni fu direttore dell'orchestra del Gewandhaus di Lipsia e trasformò il conservatorio di Lipsia in uno dei centri d'eccellenza più rinomati d'Europa. Sotto la sua ala crescono talenti come Grieg, Weingartner oppure Sullivan, istruiti da un maestro che credeva fermamente nel rigore della tecnica compositiva e nello studio dei classici da Bach fino a Palestrina. Come compositore, Reinecke è un maestro della melodia e dell'equilibrio. Sebbene molto influenzato da Mendelssohn, la sua sensibilità si avvicina anche alla poetica di Schumann. Le sue opere per pianoforte e la celebre sonata Undine per flauto e pianoforte rimangono pietre miliari per la loro grazia inventiva. Ascoltando i suoi concerti per arpa, per flauto o per pianoforte orchestra, noterete come la musica eviti i vuoti manierismi solistici per cercare una fusione perfetta tra solista e orchestra, in un clima che, soprattutto nei lavori più tardi, raggiunge un calore quasi brahmsiano. Un artista davvero molto poliedrico, che è stato anche pittore e poeta, e Reinecke ci ha lasciato un catalogo immenso, quasi 300 numeri d'opera, che spazia dalle fiabe musicali alle sinfonie di ampio respiro. E vi invitiamo quindi a lasciarvi trasportare dal fascino discreto di un autore che ha saputo onorare il passato guardando al futuro con intelligenza e nobiltà d'animo. E sono note proprio di Undine di Karl Reinecke che si conclude anche questa puntata di Rotto Classica. In studio con voi Carlo Centemeri, in redazione Carlo Centemeri, Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Vi ricordiamo che potete scriverci sempre all'indirizzo rotoclassica@radiopopolare.it per suggerimenti, commenti, segnalazioni, eccetera. Anzi, visto che nelle prossime settimane vorremmo parlarvi di compositori davvero molto rari o poco conosciuti, se avete anche qualche suggerimento potete tranquillamente inviarcelo per email. Vi ricordiamo anche gli altri appuntamenti dedicati alla musica classica, che quest'estate non va in vacanza: giovedì sera sempre Labirinti Musicali, sabato pomeriggio sempre Rotto Classica, domenica mattina sempre L'Apertura Musicale Classica e domenica pomeriggio Ricordi d'Archivio. E sempre sulle note di Karl Reinecke vi inviamo un buon pomeriggio. Noi ci risentiamo con Rotto Classica sabato prossimo sempre alle 5 e buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.